Milan News in podcast.
Amici di Milanista Podcast, ben ritrovati. Ciao Luca Serafini.
Ben ritrovati a tutti e a tutte.
Allora Luca, dopo l'epopea di Zaccheroni, il Milan ha un interregno di Cesare Maldini, poi viene scelto Fatih Terim, che diciamo dà seguito al 6-0 di Cesarone con un 4-2 bellissimo, che però...
Nel derby.
Che però diciamo rimane la sua stella polare all'interno della sua breve esperienza al Milan.
Lui va abbastanza bene in Europa, basta a galla, ma non va bene in campionato finché perde quella partitaccia a Torino, che dal punto di vista del gioco forse non meritava neanche di perdere, però c'è anche quell'episodio finale del rigore per il Milan, Inzaghi mette la palla sul dischetto, poi c'è una zolla, un avvallamento, qualcosa, tira e la palla finisce fuori dallo stadio.
Poi al Torino erano abbastanza avvezzi, no? La zolla di Mai, la buca di
sì. C'era Asta nel Torino, che era un esterno che ha fatto ammattire tutta la squadra. Insomma, allora la partita è di sera, quindi ora che il Milan esce a mezzanotte, ora che Galliani e Braida sono a casa sono le due, adesso vado per intuito, alle 5 la mattina sono già in macchina e partono per Fedegara, in provincia di Parma, perché quel giorno lì Ancelotti stava per andare a firmare il Parma, che aveva esonerato il suo allenatore. Allora quando arrivano a casa, no, deve firmare per noi, vieni da noi, perché Galliani dà lei a tutti, venga da noi, e Carlo dice, ma io ho dato la parola al Parma, li chiami, glielo spieghi. Ma Carlo dice al Parma, io al Milan non posso dire di no per tutti i motivi, eccetera. Lui al Parma ha già fatto bene, ha conquistato uno storico secondo posto, ha valorizzato Crespo, insomma la squadra ha ottenuto degli ottimi risultati, erano affezionati a lui, lo lascia, anche perché lui ha giocato nel Parma, esatto, da ragazzo. E lo lasciano andare al Milan, inizia il suo periodo, il primo anno sistema un po' di cose,
arriviamo in semifinale di Coppa UEFA con Borussia Dortmund, perdiamo 4-0 male,
malissimo.
Là poi al ritorno facciamo 3-0 tipo all'85esimo, il rigore di Serginho, però non basta, poi segna Riken, che quando vedeva le squadre italiane insomma ne aveva sempre una. Però andiamo in Champions League all'ultima giornata, che è il giorno del 5 maggio. Tu intanto eri già tornato a Sport Mediaset, Luca, è diventato a far parte della squadra di Milan
Channel. Sì, sì, ero entrato a Milan Channel nel 99, quando è nata Milan Channel. Avevo lasciato Telepiù nel 96 ed ero tornato a Mediaset, ero tornato, è stato veramente il mio approdo, perché io con Mediaset ho iniziato a collaborare nell'86, per guida al campionato, facevo l'inviato, eccetera, eccetera. Poi dopo invece nel 99, l'anno che vado a Milan Channel, vado anche in redazione a Mediaset, dove sono stato poi fino al 2014, quindi a Mediaset in tutto io ho fatto 26 anni. E quindi, però il mio legame con Carlo Ancelotti è secolare, perché io faccio le prime interviste quando lui arriva nell'estate di Sacchi, e ci conosciamo a Reggio Emilia, dove impressiona Van Basten in tribuna a Reggio Emilia, c'era già la Milan amichevole, e me lo ricordo quella sera perché io ero con Maurizio Mosca e ci siamo persi in centro a Reggio Emilia, una roba che non... e siamo finiti in una corsia preferenziale contromano, corsia preferenziale degli autobus contromano.
Benissimo.
Ci ferma una pattuglia dei vigili o dei carabinieri, riconoscono Mosca, che dice, guarda, non capiamo più niente, non capiamo dove... Allora fa, non vi preoccupate, seguite noi, ci hanno portati allo stadio, non sanno neanche fatto la multa.
Che spettacolo.
Quella sera lì mi ricordo che Van Basten dice, com'è forte questo Ancelotti, com'è bravo questo Ancelotti. Giocatore che Arrigo aveva voluto a tutti i costi. E noi quindi ci conosciamo in un'intervista che gli faccio, allora lì nasce un rapporto di grande simpatia. Mi ricordo con Carlo un'intervista nell'89 a Castellanza, lui viveva a Castellanza, e aveva in braccio Katia Ancelotti, la sua secondogenita, no? Il primogenito è Davide e Katia Ancelotti. E facciamo questa intervista a casa sua, perché io curavo una serie di interviste in funzione di Italia 90, feci Zenga, feci Baresi, 4-5 interviste, e una di queste era Ancelotti. E in questa intervista lui dice, perché sai, noi, come tu sai bene, ma io non lo sapevo, la tattica la domenica la decido io, c'era ancora Sacchi almeno, Quindi sì, se l'89 aveva
certo. Finito.
Sì, noi abbiamo tre tattiche, diceva Ancelotti. Una si chiama rulla tamburo, la seconda si chiama sfascia carrozza e la terza trita carne. Allora io la domenica mattina vado, chiedo alla squadra, oggi che famo? E allora c'è chi dice uno, e io dico no, oggi sfascia carrozza, no, oggi trita carne, no, oggi rulla tamburo. E quindi è un'altra battuta che parla di quelle delle idee che aveva lui, perché sarebbe diventato sicuramente allenatore, è che sa che un giorno a Milanello c'era la gabbia. La gabbia è quella cosa vituperata dai giocatori, perché è quasi ossessiva, anche il nome ti dà un senso di
assolutamente sì.
Dove tu dentro devi giocare solo di prima. E tun 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 a un ritmo infernale, cioè esci,
non puoi sbagliare risponde,
sì, esatto. Esci stremato dai. Allora un giorno...
Però quanto servirebbe oggi per la tecnica di base?
Ma assolutamente sì, beh, Didio faceva palleggiare con le palle di plastica piccoline.
Esatto.
E un giorno Sacchi chiese ad Ancelotti, il giocatore, dice, Carletto, anche tu farai costruire le gabbie quando allenerai? Lui l'ha guardata, ha guardato la gabbia di Milanello e ha detto, perché devo farla costruire? C'è già... E dice, gli aveva detto, guarda, un giorno lo allenerò io il Milan, la gabbia c'è già qua, quindi non
dovrà fare. Era tutto a posto.
Era tutto a posto, sì. E lui poi, quando diventa il vice di Sacchi in nazionale, ha un rapporto privilegiato, mi racconta delle cose, delle retroscena sulle convocazioni, sul comportamento di qualche giocatore, eccetera. Credo che tutta la fiducia... il rapporto che continua dopo 30-40 anni con quel Milan, quei Milan, perché andiamo dall'86 fino a pochi anni fa, è basato sulla fiducia. Cioè, a me negli anni giocatori, allenatori, ma anche i dirigenti, mi raccontavano delle cose che dovevi tenere per te a tutti i costi, anche intime, anche private, anche gravi. Io non ho mai raccontato niente a nessuno e per questo si fidano, insomma. Se io facessi un podcast mettendo in piazza tutte le altre che...
sai che noi siamo pronti,
miliardario. Esatto. No, ma il rapporto umano è diverso, il rapporto con le persone è così. Parlo di Carlo perché con lui veramente il rapporto è particolare, con i suoi figli ci vediamo, ci sentiamo, sono andato a trovarlo a Madrid, a Napoli, quando si sposta. Beh, lui la sera prima di andare a Napoli era a Milano perché c'era l'addio al calcio di Pirlo. Dopo l'addio al calcio a San Siro andiamo in un locale a Milano, il Jazz Cavalli, dove c'era cena, la festa di Pirlo, eccetera, e io sto con la famiglia Ancelotti. E lei mi dice, domani vado a Napoli, di De Laurentiis, non mi sembrava molto convinto. E invece poi dopo è andato lì, ha firmato quel giorno lì. Mi è spiaciuto che poi si è incrinato qualcosa con Gattuso nel passaggio del testimone. Sì. Perché, io so il perché, perché Ancelotti si aspettava una telefonata da Renzo. Cioè, dimmi un po' che squadra trovo, che cosa lasci, quali sono i problemi, perché... E questa telefonata non c'è stata. Dall'altra parte Rino dice, io non volevo metterlo in difficoltà, non volevo andare in difficoltà io, perché per me chiamare Carlo per una cosa come questa mi sarebbe costata, ma non per orgoglio mio, cioè mi dispiaceva, non so come spiegare.
Sì, sì, perché è talmente grande il
rispetto. Ha ragione tutti e due, esatto. Ma nel frattempo si sono appianati, adesso io... sogno una finale mondiale Italia-Brasile con Ancelotti e Gattuso.
Chissà che resterà.
Come sarete? Non si può mai sapere. Il Brasile è che è molto meglio di noi.
No, appunto per quello.
Beh, però sai, le sorprese nella vita non si sa mai. Sono...
Luca, l'estate del 2002 è un'estate...
Lui mi chiamava Capoccione, perché io facevo anche il bordocampo quando lui allenava. E spesso ero vicino, durante tutto il mondiale di Yokohama, le preparazioni invernali a Dubai, tutte queste cose qui che eravamo. E durante le partite, quando schizzava fuori dalla panchina, mi ricordo un giorno che un avversario a San Siro, nella porta sotto la curva sud, tira e si tuffa, chi lo sa se era... non mi ricordo, era Dida, si tuffa Dida, non si capisce se la para o è palo, no?
Sì.
Allora schizza fuori, mi guardi, io ero seduto lì con il microfono in mezzo, si dice, Capoccio, è palo o la parata? Dico, la parata, è palo Capoccio, svegliate.
Ah, così proprio. Benissimo.
In tempo reale.
Tra l'altro, a proposito di Dida, quell'estate lì è un'estate in cui Galliani è letteralmente scatenato, perché al Milan già ci sono, c'è una buona base, però poi arrivano Nesta,
2002,
arriva Rivaldo, arriva Thomasson. È un'estate nella quale Carlo Ancelotti si ritrova Clarence Seedorf, quindi una batteria offensiva incredibile. C'è un precampionato un po' così.
Rui Costa c'è già.
Rui Costa c'è già. È arrivato nell'estate del 2001, mm-hmm, insieme a Terim. Arriva il trofeo Berlusconi. Arriva il trofeo Berlusconi ad agosto, era una grande classica, caldo infernale. Ancelotti presenta Dida in porta al posto di Abbiati. Tra l'altro c'era il preliminare con lo Slovan Liberec, certo, per andare in Champions League. E poi presenta per la prima volta Andrea Pirlo come regista in questo centrocampo a tre, con Gattuso da una parte, Seedorf dall'altra, Rui Costa e Rivaldo, e Inzaghi all'albero di Natale. Io me lo ricordo bene, ero in Calabria, guardo questa partita al bar con mio papà juventino e gli dico: ma cosa fa Ancelotti? Eppure?
Beh, lui segue Pirlo, perché Pirlo nasce come 10, come mezzala, come oggi si dice trequartista. E Pirlo gli suggerisce: ma allora riprovo a fare quello che aveva fatto nel Brescia con Mazzone.
Anche perché mentre Albertini era andato via.
Sì, esatto. E sì.
Pirlo,
con un'incomprensione con Carlo. Sì. Cioè, qualche incomprensione.
Pirlo la stagione 2001-2002 entra in quel rush finale decisivo, fa gol decisivo a Verona, fa un gol su punizione col Parma, perché Rui Costa non stava benissimo, chiude la stagione praticamente da trequartista. Cioè. Però poi quell'estate lì
Ancelotti decidono il cambio di ruolo. Esatto. Sì, dice: guarda che qui con il ritorno di Rui Costa e la squadra che sta nascendo c'è ancora poco spazio, e si inventa questo ruolo che Pirlo interpreta divinamente, perché Pirlo non era soltanto il volante, il regista difensivo o davanti alla difesa, aveva gamba, lui andava a recuperare i palloni, lui era uno schermo davanti alla difesa, non era il mastino che concepiamo noi come Gattuso, come Ambrosini o come lo stesso Rijkaard, più elegante ma deciso, ma Pirlo aveva gamba, aveva forza, cioè andava.
E poi era quello che diceva sempre in centrale: tu dammi la palla che ci penso io.
Diciamo,
personalità non gli è mai
mancata. Il suo esordio, che non so se fosse in quel Berlusconi, comunque la prima partita in cui gioca nel Milan
a Modena,
ma non lo so, no, la prima partita in assoluto, sì, che gioca in quel ruolo lì, sì, davanti alla difesa.
Io me lo ricordo in quel Milan-Juve.
Lui a un certo punto dà la palla dalla lunetta, la dà indietro al difensore che è sorpreso, e quindi la passa avanti e la passa laterale. L'azione parte per il Milan, Costa Curta va vicino a Pirlo, gli dà un pizzico al braccio, che ti avevo già raccontato.
Sì. Avevo intuito che fosse
Billy diventare viola,
anche lì ce l'aveva di vizio Billy.
Non ho fatto nome, però glielo fa diventare viola e dice: la prossima volta che fai un passaggio così sul limite dell'area di rigore, o che perdi la palla al limite dell'area di rigore, te lo faccio diventare viola al braccio. La palla sul limite dell'area di rigore il centrocampista non la può perdere, o la caccia lontana, mai orizzontale, tantomeno all'indietro. Ma adesso qui sarebbe un dibattito con la costruzione dal basso che non finisce.
No, assolutamente.
Però, insomma, nasce questa epopea di Carlo Ancelotti, che è straordinaria, purtroppo con un solo scudetto, e questo era un limite anche del suo maestro Sacchi, perché con Ancelotti, con quella Champions incredibile nel 2003, al suo secondo anno al Milan, a parte che il primo era stato per metà, ritorna la voglia della grandeur. Sì, perché tu non avevi più vinto la Coppa dei Campioni dal 94, quindi mancava da 9 anni per il Milan di Berlusconi senza una Coppa dei Campioni erano troppi, perché quella del 95 l'avevi persa con l'Ajax. Allora vinci quella Coppa dei Campioni, per di più con i tre pareggi finali, in quell'epoca quel triplice impegno storico con gli italiani, i due derby con l'Inter e la partita con la Juventus.
Come l'hai vissuta quel trittico di partite tu?
Male,
e come l'ha vissuta Carlo?
Male, tutti male, perché era a distanza di 6 giorni, perché l'andata si giocò di mercoledì e il ritorno di martedì. Sì. Tutte e due erano sulla graticola, sia Cooper che Ancelotti. Stavano andando benissimo in campionato, c'erano incertezze, c'erano un po'... Sai, l'Inter era un Inter molto forte sulla carta, non vinceva mai, non vinceva niente, quindi c'era molto malumore. E il Milan uguale, perché il Milan nell'ultimo dello scudetto di Zaccheroni stava un po' balbettando. E quindi era tutta stata una diatriba su Ancelotti e Cooper, ma a Milano c'era una tensione che non ho mai più rivissuto. Ma è difficile da raccontare, perché tu non c'erano sfottò, non c'erano, erano tutti dei cobra, giravano tutti per strada, sai, semifinale, andata e ritorno in Champions League.
Posso dirti che anche a scuola era così?
Sì,
io andavo a scuola in quel
non
periodo.
Non c'era
quindi...
scambio,
no, no.
Non c'era scambio, ognuno stava per conto suo. Le partite furono due partite collose, appiccicose. Il Milan giocò leggermente meglio la prima, quella che finì 0-0. L'Inter accettò quello 0-0 come se si trattasse di un ottimo risultato, no? E invece Galliani aveva sempre detto nella sua vita che lo 0-0 era il più brutto dei bei risultati in trasferta. Cosa che se poi si verificò, all'epoca il gol valevano doppio in trasferta, perché il ritorno finisce 1-1 e passa al Milan.
Sì.
È questo, perché se poi prendi un gol sei costretto a fare, insomma, per quei motivi che conosciamo, era meglio fare 1-1 che 0-0 in trasferta. Morale della favola, solo due partite, anche i giocatori, l'ambiente, tutti sentono la tensione. E quando il Milan finisce con un miracolo di Abbiati su Calon, l'ultimo assalto disperato dell'Inter, Ancelotti, per la prima volta nella mia vita lo vedo molto austero e molto di cattivo umore dopo la partita. Avevi scalato l'Everest, ti eri tolto un peso pazzesco, eppure lui era arrabbiato e aggredì i giornalisti e disse: adesso fatemi dire una cosa, sono 6 giorni che questa città ha vissuto un'atmosfera incredibile per una semifinale di Champions League, invece di celebrarle, applaudirle e dire come sono, che è l'unica città al mondo che porta a fare un derby, voi avete scritto solo di Cooper o Ancelotti, che chi perdeva andava fuori. Il destino ha voluto che non ha perso nessuno dei due, e tutti e due rimaniamo ad allenare queste squadre. Il trattamento che ci avete riservato in questi giorni non è un trattamento corretto, non è giusto. Non è stato giusto. Invece di enfatizzare una doppia sfida incredibile, l'avete ridotta a o tagliano la testa a uno o la tagliano a quell'altro. Poi invece finisce questa tensione, si va a Manchester. Il giorno prima della partita avvengono due cose che fanno abbastanza sorridere. Perché a mia domanda ad Ancelotti dico: la tensione del derby si ripete in occasione, perché un'altra partita contro l'italiana, lui mi interrompe e dice: no, al confronto dei due derby con l'Inter l'attesa di questa finale è una passeggiata di salute.
Nonostante ci fosse quella Juventus.
Siamo tutti sereni, c'era un altro clima, tanto che il Milan a Manchester fa l'allenamento all'Old Trafford, metti che fosse alle 18 e la Juventus alle 20, no? Per i sorteggi, quindi che cosa succede? Che quando il Milan finisce l'allenamento e riesce dal campo, sta entrando la Juventus. Clarence Seedorf si sgancia dal gruppo, va da Marcello Lippi, gli stringe la mano e fa: mister, mi dispiace molto. E Lippi lo guarda e fa: perché? Per domani sera.
sì. No, vabbè, ragazzi, personalità Clarence.
Lippi amica, sì, Clarence fa via, saluta, se ne va, dice: mi dispiace.
Anche perché Seedorf gli aveva già vinto uno in faccia
per domani
Madrid.
Sera. Sì, se n'è andato con questa roba qua. Ma in effetti la partita è tesa, il Milan segna un gol, viene annullato per fuorigioco
di
Rui Costa, sì, prende una traversa la Juventus con Conte, è una partita, il Milan fa qualche cosettina di più nella prima parte, ma la Juventus è meglio nella parte finale, supplementare, gioca Roque Junior anche,
si strappa
eccetera, ed è anche il primo screzio fra Ambrosini e Ancelotti. Perché quando lui dà la formazione il martedì, Ambrosini dice, poi in privato, dice: ma perché io non sono mai nelle foto delle formazioni iniziali da quando tu sei allenatore? E lui gli ha risposto: perché sarai in quelle finali.
Ah, ne avevo io.
Penso che lui ha sempre avuto un rapporto un po' così con Ancelotti, perché non era sempre titolare.
No.
Non gli perdonò soprattutto quella panchina dopo PSV Milan, che il Milan ormai era eliminato dalla Champions.
E Ambrosegna
al 90esimo su assi di Kakà. E quindi il Milan va in finale. La domenica c'è Milan-Juventus che vale lo scudetto.
Sì.
Giocano per lo scudetto. E Ambrosini va in panchina. La prende così male, che la domenica dopo il Milan gioca a Lecce ed è la vigilia della finale di Champions. Lo manda in campo, se non sbaglio, addirittura come capitano, per tirargli un po' più sul morale, e lui si infortuna dopo 25 minuti. Sai che quando somatizzi queste incazzature...
Infatti in Borriello, lui è Inzaghi a Istanbul.
Eh sì, che sono fuori dalla partita e sono inutilizzabili. E se vuoi poi possiamo chiudere con... possiamo iniziare la prossima puntata dalla partita di Istanbul contro il Liverpool, così parliamo anche di quella successiva, perché sì. Manchester è una roba indescrivibile, perché il Milan ha vissuto delle pagine incredibili nell'89 con 80.000 tifosi a una finale che non si sono mai visti, secondo me non si vedranno mai più. 80.000 della stessa squadra. Poi arrivi in semifinale, giochi con un'italiana, in finale con un'italiana, tecnicamente non vinci nessuna delle tre partite, ma alzi la coppa, e quindi mi dispiace dirlo, perché io non sono, però fa rosicare ancora di più tutti gli altri che hanno un argomento, dice, ma voi l'avete vinto, sì, la coppa l'ha alzata al Milan, poi come? Se non l'avete capito è un problema vostro,
esatto.
Cioè, non è che... E quindi poi c'è nelle intercontinentali Carlo non ha fortuna, perché le perde.
Sì, perde,
la perde
ai rigori col Boca.
Sì, col Boca.
Ricordo molto bene, segna Thomasson il gol del 1-0.
Bravissimo.
Poi
sbaglia Billy con quel calcio alla zona.
Sì, l'avevi già raccontato questa cosa qua dei rigori. E poi vince il campionato 2003-2004.
Che è una impresa che noi dobbiamo...
approfondire.
Al Deportivo La Coruña.
Ah.
Io sono assolutamente convinto che se il Milan non viene eliminato dal Deportivo La Coruña, perde anche il campionato, perché non ne aveva quasi più. Il Milan è arrivato un po'
sì.
Col fiatone.
Però lì fu bravo Ancelotti. Comunque io ricordo benissimo quel Milan-Empoli dopo il Milan-Deportivo La Coruña, perché era nella settimana di Pasqua,
sì.
La sconfitta di La Coruña. Il Milan vince 1-0.
Ma raccontiamo un attimo La Coruña, perché sì. Cosa succede? Che la partita del Deportivo La Coruña non era un avversario all'altezza del Milan.
Anche perché l'andata finisce
4-1,
doveva finire 8-1.
Sì, poteva finire 8-1, presi proprio a pallonate. E quindi vai alla Coruña, poi è un Milan che è forgiato oramai da anni, da 15 anni che fa la Coppa dei Campioni a dei livelli esagerati.
Ma poi era un Milan che tirava fuori Inzaghi, aveva Thomas,
sì.
Rui Costa.
E invece vai alla Coruña e c'è questo tracollo, proprio il Milan fa qualche cosa nei primi minuti, anche sì. Se non mi ricordo male un'occasione con Rui Costa sullo 0-0, poi scompare dal campo e viene travolto 4-0. Mi ricorderò sempre quella scena all'inizio del secondo tempo della squadra che si raduna intorno a Maldini. Si mettono tutti a cerchio di centrocampo. Io dico a qualcuno, un mio collega in tribuna stampa, dico: questa roba qua non l'ho mai vista fare nel Milan in 20 anni, non mi piace. C'è tutta la squadra che si dovevano dire qualcosa. Infatti nel secondo tempo non cambia niente, anzi peggio del primo.
Esatto.
Milan perde 4-0 e viene eliminato clamorosamente. Galliani si è rinfacciato per sempre il fatto che quando il Milan fu sorteggiato nei quarti di finale col Deportivo La Coruña, lui esultò davanti al televisore con le telecamere che l'hanno ripreso, come se fosse un colpo di fortuna.
Sì, anche perché poi il cammino portò a quella una finale strana tra Porto e Monaco,
sì.
Che vinse il Porto.
Vinse il Porto, ma io ti dico, per come vivevo dentro le questioni del Milan, non ne aveva più. Tu parli di Milan-Empoli dopo la Corugna, però poi che cosa è successo? Che nelle ultime settimane non avevi più la Champions fra i piedi.
Esatto.
Hai avuto una settimana fra una partita e l'altra, hai recuperato forze e sei andato a vincere quel campionato.
E poi
perché secondo me era un po' a rischio quel campionato.
Sì, tanto quel campionato che poi viene vinto in casa contro la Roma, che era il grande avversario dell'epoca. Gol di Shevchenko di testa bellissimo dopo due minuti. Su cross di
giornata di sole, serata gala al Castello, Sforzesco.
Sì, ma col pomeriggio attribuisce fischio un diluvio universale, una pioggia clamorosa, tanto anche lì partita dove Dida venne colpito da un bombone lanciato dal settore ospiti della Roma. Grande tensione, tra l'altro Milan e Roma si erano giocate anche la Coppa Italia dell'anno prima con la doppia finale dove Ambro fece una grande finale d'andata, anche nel ritorno condita poi dalle espulsioni di Cassano per le famose corna Rosetti,
Totti che fa un gol su punizione,
due gol su punizione che arriva tre giorni dopo la finale di Manchester con la squadra che praticamente non si allena
e vince, mi aveva vinto 4-1
all'andata, sì,
l'aveva messa in caldo. E insomma, quella è una partita pazzesca. La notte a Manchester succede anche che è la festa più faticosa della squadra, perché la tensione era stata altissima, era stata molto alta, e quindi anche il ritorno del giorno dopo è un ritorno particolarmente...
Ma tu l'hai vista la partita di calcio sul campo da golf?
No, non l'ho vista. Noi lavoravamo molto perché stavamo facendo lo speciale per Controcampo Cartaceo.
Ah, giusto.
E quindi avevamo tante cose da fare, non avevamo tempo, è l'unica festa alla quale abbiamo partecipato, non è che avevamo veramente tante cose da fare. Poi era finita il rigore, quella è finita molto tardi, noi bisognava chiudere per andare in edicola la mattina, ragazzi non si può fare tutto nella vita. A Milano era un giorno di caldo soffocante,
terrificante,
uno dei mesi più caldi, non c'era ancora l'allarme del cambio del clima del piede, ma quell'anno era un caldo veramente asfissiante.
Ma ricordo...
E insomma, il primo trionfo di Carlo Ancelotti è quello del 2003, quindi poi abbiamo raccontato anche del 2004, raccontiamo la prossima volta 2005-2007.
Eh sì, perché la grande epopea.
Ne abbiamo da raccontare.
Assolutamente. Alla prossima.
Ciao.
Milan News in podcast.